Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida all'ascolto a cura di Marco Pedrazzi e Bernardo Lo Sterzo. L'Orfeo di Monteverdi al Teatro Comunale di Ferrara.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Marco Pedrazzi.
Ed io sono Bernardo Lo Sterzo.
Non c'è Diego qui con noi, che è lontano ma ci ascolta sicuramente. Certo. C'è Bernardo, un caro amico che ci aiuta e ci sostiene in questi momenti.
È un grande piacere.
Per io e Diego siamo distanti. Allora, abbiamo appena ascoltato questa toccata di Claudio Monteverdi, che altro non è che l'introduzione di questa favola in musica, ovvero l'Orfeo. Favola in musica è una cosa nuova, siamo nel 1607 e all'epoca non erano così abituati a questo genere musicale che noi forse oggi chiameremo opera.
Chiameremo opera, senza dubbio. Oggi la chiamiamo opera, ma allora come si chiamava? Nessuno lo sa. Cioè, una favola in musica è proprio questo, è una rappresentazione scenica di un testo scritto con della musica, con dei personaggi che cantano, con una scenotecnica, quindi un allestimento scenografico, che quindi è una cosa che mette insieme tantissime cose. Noi oggi la chiamiamo senza dubbio opera, ma allora come si chiamava? Nessuno lo sa.
E tra l'altro non era nemmeno una rappresentazione in teatro così come la concepiamo noi oggi, con un pubblico pagante talvolta, no, ovviamente, che va in teatro e si apre e si pare. No, era una situazione molto diversa. Già all'epoca comunque le situazioni musicali a corte erano legate a degli avvenimenti anche importanti e politici in un certo senso, quindi matrimoni, feste, ricevimenti, banchetti, eccetera. Ma in questo caso è curioso perché la prima esecuzione di quest'opera, chiamiamola così adesso per comodità, per capirci, avvenne di fronte a un pubblico, a un'elite sceltissimo, si era costituita all'interno della corte dei Gonzaga a Mantova questa Accademia degli Invaghiti, che per il puro piacere di condividere queste situazioni culturali si trovano in questo caso di fronte a questa favola in musica di Claudio Monteverdi.
Da camera estremamente riservata, diciamo così.
Esatto, Monteverdi certamente non è il primo che scrive questo tipo di, che musica un libretto e fa cantare una storia dall'inizio alla fine. È un genere che stava nascendo in quegli anni, ma ci sono dei precedenti, tra l'altro con argomento affine. Basti pensare al Peri e al Caccini quando musicano l'Euridice. E questa prima messa in scena, tra l'altro sembra che Monteverdi e il librettista Strigio l'abbiano anche vista, quindi in un certo senso.
A seguito di Francesco Gonzaga proprio, che era stato invitato al matrimonio di Enrico IV di Francia e Maria de' Medici.
Ma però la sfumatura è diversa in un certo senso. Cosa fa Monteverdi rispetto a Peri e Caccini? In un certo senso è, potremmo dire che è il primo che opera da drammaturgo reale sulla storia. E noi vedremo nell'arco di questa puntata alcuni snodi della vicenda e alcune modifiche fondamentali che già in questo genere appena nascente Monteverdi riesce ad apporre grazie proprio alla composizione di quest'opera, di questa favola in musica. Trasferiamoci nella prima ambientazione, l'opera si apre, siamo direttamente nei campi di Tracia.
Thank you.
Che belli questi campi di Tracia, eh?
Con questi come pastori.
Suonano. Incredibili. Ora, l'ambientazione agreste è centrale, perché l'ambientazione agreste viene da una tradizione che in quel tempo era molto forte, cioè della favola pastorale e di tutta la tradizione legata a questa, questa tipologia di favola. Cioè, del ritorno ai, diciamo, a questo, al topos narrativo del luogo mitico, mitologico, greco, pieno di linearità, di chiarezza, di semplicità, perché questo è uno degli argomenti che il movimento culturale che aveva partorito quest'idea della rappresentazione in musica rincorreva, cioè nel senso la chiarezza, la fluidità, la trasparenza dell'arte in tutti i campi, nell'architettura, nella musica anche se il problema con la musica è fondamentalmente che non abbiamo esempi della musica greca, mentre dell'architettura sì, della pittura, certo, della scultura, di tutto quello che vogliamo, ma nella musica greca noi non abbiamo esempi e quindi si è ricorso ad una specie di supposizione, idealizzazione, esatto, si è idealizzato il mondo greco in un certo modo.
E in questo senso il mito di Orfeo è perfetto, perché stiamo parlando di musica, Orfeo suona e canta,
esatto,
e quindi anche in effetti crea quasi una certa verosimiglianza, nonostante l'opera sia la cosa meno verosimile dell'universo, perché quando mai si cantano le proprie emozioni?
Non esiste, se uno va all'opera oggi è una cosa quasi normale, perché è una stratificazione che si è fatta nei secoli, ma all'epoca uno andava lì e vedeva gente che cantava i propri sentimenti, che cantava delle scene, diceva ma perché cantano? E Orfeo era autorizzato a cantare perché Orfeo a livello mitico era il cantante per eccellenza.
È proprio così. Poi da lì è chiaro che chi ha seguito anche le nostre puntate precedenti, penso per esempio alla puntata su Cenerentola di Rossini, sa che poi tutto nel Settecento si è strutturata l'opera per cui le arie sono proprio i momenti in cui i sentimenti vengono cantati, mentre i recitativi sono i momenti in cui l'azione va avanti. Qui ancora non c'è questa distinzione, o meglio, c'è un generico, si chiama così, il recitar cantando, in cui sì, il testo viene in effetti declamato, intonato però. E noi ora ascoltiamo proprio Orfeo che canta il suo sentimento, che in questo momento è il dolore che prova la notizia che ha appena portato la messaggera che Euridice è stata trovata morta.
La musica in quegli anni si poneva il problema di essere dell'equilibrio fra la parola e appunto la musica stessa. Cosa si cerca e come si raggiunge questa espressione dei sentimenti? L'espressione dei sentimenti si raggiunge in un modo molto semplice, cioè io ho una frase, ci sono delle parole che all'interno di questa frase voglio sottolineare, alle quali voglio dare più peso. E allora cosa faccio? Uso l'armonia, cioè nel senso la struttura armonica che sta sotto la costruzione musicale, la uso per dare più peso ad una serie di parole all'interno della frase, ma all'interno dell'opera anche magari. E quindi inizio a creare una sorta di polarizzazione di importanza, cioè una gerarchia. Ci sono dei suoni che sottolineano delle parole più importanti alle quali io do più peso, do più importanza e intorno ai quali costruisco il mio sistema armonico. E così è fondamentalmente uno delle tante spinte che ha fatto nascere l'armonia come oggi la conosciamo, cioè come rapporto gerarchico delle forze all'interno di una scala.
E questo si inserisce anche in generale in una produzione di quegli anni di Monteverdi che esula anche dalle favole in musica, nel senso che Monteverdi già con la composizione di madrigali, poi vedremo nella musica sacra col Vespro alla Beata Vergine, cioè Monteverdi stava già operando questa operazione con una grandissima chiarezza in risposta a chi gli criticava dei processi armonici particolarmente assurdi per l'epoca, per le regole o la concezione o l'abitudine. Ecco che Monteverdi risponde con grande chiarezza: ma io lo faccio perché la musica è al servizio della parola.
Assolutamente.
E quindi certe parole, certe frasi, come dicevi, diventano anche simboli, simboli musicali, che sottolineano determinate situazioni. Noi ora ci stiamo addentrando verso quello che lo stesso Monteverdi dice essere il cuore della sua opera e vedremo simbolicamente perché. E quindi, procedendo nella storia, arriviamo di fatto al momento in cui Orfeo arriva alle porte dell'inferno.
Altro grande topos letterario, perché esatto. Nell'epoca Striggio poi trae da tanti autori, Dante compreso.
Esattamente, questo è interessante, si ricollega a quello che dicevamo del pubblico, che è certamente un'elite colta che sta fruendo di quest'opera, e quindi quest'opera è anche disseminata di riferimenti colti da letteratura precedente, dicevamo già al mito greco, ma come sentirete adesso la famosissima frase "lasciate in speranza voi che entrate" viene appunto intonata alle porte dell'inferno. Bernardo, forse i nostri ascoltatori non sanno che tu sei assolutamente uno dei più grandi direttori d'orchestra viventi.
Forse sì.
O forse lo sanno perché ti conoscono.
Certo.
No, però un aspetto anche di novità di questa favola in musica, appunto, riguarda anche l'utilizzo di certi strumenti. Già nella pubblicazione della partitura, subito dopo il frontespizio con librettista, compositore, titolo, già nella pagina dopo compare l'elenco degli strumenti. E non è una cosa così scontata. Che cosa fa Monteverdi con gli strumenti e perché?
Allora, assolutamente non è una cosa scontata, perché all'epoca quello che si indicava era neanche tutta la parte musicale, cioè già solo il basso con le cifre o pochissime altre indicazioni, e si doveva dedurre la parte suonata, la parte veramente realizzata. Monteverdi fa di più, ci dà un elenco di strumenti e a volte ci dice anche quali sono gli strumenti che effettivamente suonano quale parte. Questo è già un passo enorme rispetto a da dove viene Monteverdi, cioè appunto a questa essenzialità della parte musicale. Ma fa molto di più Monteverdi, non ci scrive soltanto gli strumenti, ma dà agli strumenti una potenza espressiva, cioè nel senso fa in modo che il timbro musicale diventi in tutto e per tutto scenografico, scenografia pura.
Torniamo a quello che dicevamo del simbolo, della musica come simbolo fortemente associata alla parola, in questo caso addirittura a dei personaggi talvolta, oltre che delle situazioni.
Assolutamente, sentiamo dei personaggi cantare accompagnati da strumenti che ne rappresentano il ruolo, che ne rappresentano anche quello che rappresentano anche quello che dicono. Quindi la musica è una delle prime volte in cui la musica approfondisce e appesantisce il senso della parola.
E quindi ora ci ascoltiamo proprio Caronte, che ferma Orfeo alle porte dell'inferno perché dovrebbe traghettare le anime, e si rende conto che la situazione,
che
qui c'è
un'anima,
qualcosa che non va, e questo Monteverdi lo musica con l'utilizzo di questo regale, cioè questo organo che sentirete che accompagna proprio il canto di questo basso.
Signore, Cerbero trarre morra per brani sua cara consorte. L'impudico desire acceso al cuore con freno al colle ardir che entra al mio legno non accorrò più mai corpore a salma. Sì, degli antichi oltraggi ancor nell'alma servo acerba memoria e giusto sdegno.
L'uso della voce di basso e l'uso di questo organo sottopotenziano l'effetto terrificante di questa scena, e Orfeo reagirà proprio grazie al suo canto, e cantando potrà addormentare Caronte e finalmente, ecco il cuore della storia anche per come ne parla Monteverdi, finalmente col potere di Orfeo e della musica, che qui è la prima volta che lo vediamo in scena, potrà varcare la soglia. Eravamo partiti dai campi di Tracia e ora siamo invece nel cuore, negli inferi. Questo passaggio che stiamo per ascoltare, tra l'altro, crea anche dei problemi di interpretazione. La partitura in generale di quest'opera è anche molto particolare, perché per la prima volta non è solo una partitura pubblicata che rappresenta, diciamo, racconta, trascrive quello che è stato fatto nella prima esecuzione. All'epoca era così, ogni opera veniva messa in scena e dimenticata in un certo senso, ma è una partitura prescrittiva, cioè ci sono indicazioni per potenziali repliche, cosa che tra l'altro avverrà, perché è la prima volta che un'opera viene rifatta qualche giorno dopo in un contesto però diverso, cioè con un pubblico differente, e questa cosa del pubblico è fondamentale.
È centrale, perché tu parli di pubblico, ma in realtà l'idea che noi abbiamo del pubblico è una cosa che è nata proprio in quegli anni. Cioè, prima non esisteva la distinzione fra chi produceva musica e chi l'ascoltava. Il contesto fondamentalmente era il contesto liturgico. Si veniva dal canto liturgico, e quindi il canto liturgico non ha un canto che necessita di questa distinzione. Cioè, nel canto liturgico, anche oggi, uno va in chiesa e canta, non canta perché c'è qualcuno che ascolta, ma canta con un senso, cioè per glorificare, per pregare, per tutta una serie di cose. All'epoca era uguale, cioè l'idea del canto era di un canto liturgico. Quando il canto è uscito dalla liturgia e si è in un certo senso laicizzato, si è iniziato a porre il problema di chi ascolta e di chi produce, cioè è nato il pubblico. È nato il pubblico, da un lato significa che è nata un'elite che poteva permettersi di commissionare un'opera del genere o permettersi di ospitare un grosso ensemble e permettersi di far suonare delle musiche, ma anche che si è specializzata una parte di persone in grado di eseguire la musica, di scriverla, di pensarla, e quindi è nato anche non solo il pubblico, ma il contesto musicale, creativo musicale. E sì, questa è una conquista fondamentale. Per noi oggi è la più grande banalità, ma all'epoca era una cosa incredibilmente nuova.
È così. Ed un'altra grande particolarità, tra l'altro proprio di possente spirito, che è ciò che stiamo per ascoltare, è che proprio in quest'ottica non si capisce come mai, o meglio è una questione dibattuta, ci sono due versioni, diciamo, di questa parte vocale, una più piana con poche note, l'altra fiorita, arricchita da più note. Anche questo ci si chiede, è una prescrizione a un cantante di come si doveva fare, una trascrizione di ciò che aveva fatto il cantante alla prima. Insomma, di fronte alla musica antica abbiamo anche questa bellezza. Gli ascoltatori dello spettacolo che noi siamo qui oggi a presentare il 22 e 23 febbraio a Ferrara potrà in effetti ascoltare una possibile rappresentazione di Orfeo.
E chissà quale sarà.
Chissà, perché Monteverdi prescrive, ma certamente non descrive del tutto, e questa è la bellezza della musica antica. Ascoltiamo quindi Possente Spirito.
Possente Spirito. Thank you.
la sofferenza di Orfeo che abbiamo sentito all'inizio in Tu sei morta lo ha portato fin qui. Siamo arrivati al grande momento. È riuscito a superare Caronte con la sua musica e finalmente ottiene il fatto di riavere la sua Euridice, di poterla portare in vita. Ma ha, per via di tutta una storia fra Proserpina e Plutone, insomma, ha l'obbligo di non girarsi e non guardarla prima che siano usciti dagli inferi. Cosa succede? Che Orfeo non ci crede a questa cosa, ha un attimo anzi di paura di dire ma forse mi stanno prendendo in giro, forse c'è qualcosa
forse
tra
non
di loro,
mi sta seguendo,
forse in realtà lei non c'è, questa cosa non è vera, non è reale, io devo controllare, si gira e questa è la cosa più famosa del mito di Orfeo, il fatto che lui si giri e in effetti la vede e lei a quel punto non potrà più tornare con lui sulla terra. E quello che stiamo per ascoltare è proprio questo, Hai vista dolce, è la reazione di Euridice che non aspettandoselo ovviamente di trovare negli inferi
Orfeo negli riguarda occhi Orfeo. E si rivedono. E la cosa incredibile è che Monteverdi ci dà la sensazione di un canto esattamente il canto di uno spirito, cioè noi immaginiamo uno spirito che canta ed è esattamente questo,
uno spirito innamorato,
trasparente,
che canta,
esattamente
però...
trasparente, traslucido, un canto filiforme, una cosa che veramente ci toglie il fiato, perché vediamo è lo spirito di Euridice che si trova a dover svanire per il fatto che Orfeo si è girato a guardarla e nello svanire canta Hai vista dolce. È un passo di una potenza espressiva incredibile. Ci ricolleghiamo alla potenza espressiva di questa musica. Quindi niente, Euridice è sparita, Orfeo ha fatto la cavolata di girarci e siamo tornati in Tracia. Cosa succede a questo punto? Orfeo si dispera e il suo disperarsi, il suo canto, di nuovo muove tutto, muove la realtà che lo circonda e scende addirittura Apollo, suo padre, a dirgli guarda, vieni in cielo con me e lì potrai guardare Euridice quanto ti pare. E allora lui, c'è questa ascensione al cielo di Orfeo e il tutto si conclude con una festa pazzesca, cioè nel senso, un momento di grande crisi in realtà si risolve in una grande festa, perché il coro, come sempre il coro in realtà alla fine di ogni atto ha commentato la scena, proprio da coro greco, e questo coro canta questa grande festa di questa ascensione celeste.
Ma prima di ascoltarlo direi di dare direttamente l'appuntamento come di consueto. Stiamo parlando ovviamente di Orfeo di Claudio Monteverdi in scena il 22 gennaio alle ore 20 e il 23 gennaio alle ore 16 presso il Teatro Comunale di Ferrara. È una coproduzione con il Teatro Alighieri di Ravenna. Avremo Accademia Bizantina diretta da Ottavio D'Antone, un cast d'eccezione e la regia di Pierluigi Pizzi. Un caro saluto, questo era Note Spiegate, un abbraccio da Marco Pedrazzi
e Bernardo Lo Sterzo.